terza attenzione che vogliamo indicarci come comunità riguarda ancora il messaggio che ieri sera ascoltavamo, stupiti, Cristo è risorto, ma il versante appunto più rivolto a noi, l'aspetto centrale e splendido del Vangelo che il Dio di Gesù Cristo propone all'uomo a suo favore, e cioè la resurrezione dei corpi, cioè la resurrezione della mia vita, della mia persona, della mia storia, della mia carne, come dice spesso la Bibbia. Ebbene, il discernimento che vorremmo tentare di fare è di cercare di capire come mai questo splendido Vangelo risulta sempre più impronunciabile, perché sempre più inascoltabile. Cioè, come mai sta succedendo appunto che annunciare la resurrezione dei morti non è più una cosa che si fa facilmente, anche nelle comunità nostre. No, si parla molto di più dell'impegno nel mondo, della giustizia, della libertà, ma parlare della resurrezione della carne, della resurrezione dei morti diventa rischioso. Allora cercheremo prima di sottolineare brevissimamente l'affermazione cristiana e poi scavare un po' dentro gli impacci del discorso pastorale, del discorso ecclesiale, e poi andare fino in fondo per capire in qualche maniera che cosa possiamo fare, no? Su dove bisogna fissare l'attenzione e l'impegno nostro di comunità. Nella prima ai Corinzi, al capitolo 15, quel bellissimo capitolo che leggevamo ieri sera, Paolo ha un'affermazione sorprendente. Ricordate che diceva: se Cristo non è risorto, è vana la nostra fede e noi siamo nella morte, no? Ma subito dopo diceva anche: ma se i morti non risorgono, neanche Cristo è risorto. È un'affermazione appunto formidabile, no? Cioè è provocante, perché risale dall'effetto alla causa, non dalla causa all'effetto. Cioè negare l'effetto, cioè i morti risusciteranno, vuol dire negare la causa: Cristo è risorto. Se i morti non risorgono, neanche Cristo è risorto. Cioè, non è coerente confessare che Cristo è risorto, e poi tira giù tutto, non è coerente celebrare l'Eucaristia, non è coerente dichiarare il credo, non è coerente dirsi cristiani, se si nega la resurrezione dei morti. Cioè, se la resurrezione dei morti non conta niente, non conta niente l'Eucaristia, che Cristo è risorto, il credo cristiano, la rivelazione di Dio. Dio. Cristo si è incarnato, è morto ed è risorto per noi uomini e per la nostra salvezza, è sceso dal cielo. Si è incarnato, si è fatto uomo, è nato da Maria Vergine. La resurrezione di Cristo e la nostra sono indissociabilmente legate. Per questo il nostro credo: credo in Dio Padre onnipotente, creatore, in Gesù Cristo fatto uomo e risorto, morto e risorto. Credo nel dono dello Spirito di Cristo risorto. Credo nella Chiesa. Appunto il nostro credo termina e culmina: credo nella resurrezione della carne e nella vita eterna. Amen. In qualche maniera è il riassunto del credo portato dentro, preso addosso, fatto mio appunto. Se il credo non arriva a dire credo che io risorgerò, non è il credo in questo Dio, perché Lui è per me, è morto per me, è risuscitato per me. No. Questo è il fine della vita dell'uomo come Dio l'ha previsto e preparato. Ma noi oggi facciamo difficoltà a crederci. Questo è il fatto da analizzare. E non dico solo, appunto, chi tra noi è lontano dalla predicazione cristiana e quando sentisse predicare la resurrezione dei morti lo riterrebbe una sciocchezza incredibile, come succede per la gran parte, penso, delle persone, no? Se uno andasse seriamente a dire a un suo parente, guarda che poi risorgiamo, gli ride in faccia, no? Normale. Ma appunto, quello non è tanto un problema, virgolette. Il problema è che anche chi tra noi si sente cristiano, pratica ed è convinto della sua fede cristiana, ha molte titubanze sulla resurrezione dei corpi e preferisce elaborare una speranza da giocare in questa vita, prescindendo, lasciando in sospensione questa dimensione finale della salvezza, rispetto alla quale sembra che i cristiani non abbiano quasi più parole, soprattutto non abbiano più desideri, attese. Non è che la resurrezione dei morti mobilita il nostro impegno cristiano, riempie le nostre preghiere. Io credo che alcune di queste cose che sono nell'Eucaristia, nell'attesa della tua venuta, sono tra le più fuori, sono quelle che diciamo assolutamente non pensandoci, non capendo, non credendoci, appunto. Maranatà, un tubo, Signore vieni, no, noi chiediamo tutti che ci lasci qui. Questa, come si può dire, questa nebbia della nostra fede, queste titubanze, questa distanza, no? Certo è legata all'indebolirsi della testimonianza sulla resurrezione di Cristo. Si vedeva con forza nel testo di Paolo. Cioè siamo ignoranti della nostra risurrezione, non la conosciamo, non le stiamo attaccati col desiderio, non la desideriamo, perché siamo ignoranti della risurrezione di Cristo. Questo è il nocciolo, evidentemente, perché la fede nella risurrezione dei corpi è una conseguenza della fede nella risurrezione di Cristo, e via dicendo. Quindi non credi neanche che Dio sia incarnato alla fine, non credi che è morto e risorto per te, preferisci credere in una divinità che in qualche maniera ti faccia qualche favore qui. L'indebolirsi della predicazione, nel senso largo che dicevamo, della testimonianza su ciò che è avvenuto in Cristo, produce l'indebolirsi dello sguardo su ciò che succede, succederà a noi. Il corpo di Cristo non illumina la vicenda del corpo di Cristo e quindi non conosciamo Gesù. Non sappiamo che fu giudicato e crocifisso sotto Ponzio Pilato, morì e risuscitò da morte. Non lo conosciamo. Non conosciamo il risorto, quando viene tutte le domeniche a trovarci, non lo conosciamo. Non conosciamo per niente ciò che ci promette che verrà. Il corpo di Cristo non riesce a illuminare il nostro corpo, la speranza che è brillata nel corpo di Cristo non riesce a fare sperare il nostro corpo. La predicazione cristiana della resurrezione dei morti è inefficace. E questo ci costringe, spero... Capisco, sono discorsi molto concentrati e quindi vanno diluiti, li abbiamo diluiti tutti questi anni, li diluiremo ancora, ma in questo discernimento è importante che indichiamo le direzioni grosse di queste cose, no? Questo, dico, ci costringe per un verso a entrare nella vicenda della nostra predicazione. Cosa stiamo testimoniando? Cosa stiamo predicando nelle nostre chiese? Non parlo solo dell'omelia, evidentemente. Cosa appare dai corpi dei cristiani dalla Chiesa, che è il corpo dei cristiani. E d'altra parte ci costringe a entrare nelle vicende del mondo, della civiltà, della cultura, dove si forgia il corpo dell'uomo, perché c'è da supporre che questa resistenza anche dei credenti a sentire la promessa della resurrezione dei corpi sia dovuta anche, se non soprattutto, al fatto che il nostro corpo si lascia convincere da altri, sta altrove, non ci crede all'annuncio cristiano perché crede ad altro, perché spera altro, perché ama altro, appunto. Allora proviamo a dedicare due considerazioni in queste direzioni. La prima è solo sintomatica, è solo anche un po' superficiale per la verità, però è sufficiente, credo, a indicare il lavoro che la Chiesa sta facendo, che mi pare che la suggestione di queste considerazioni è di riuscire a vedere come le grandi questioni della morte, dell'aldilà, sono in realtà legate alle maniere di fare chiesa, alle pratiche pastorali. E che le grandi questioni teologiche della rivelazione cristiana sono legate alle modalità di edificare la chiesa. Allora proviamo. Per il primo aspetto, il discorso cristiano sulla resurrezione dei morti. Sapete che il nostro discorso è nato ed è formato da due linguaggi, è nato da due tradizioni grandi. Una è una tradizione di radice semitica, che è quella prevalente nella Bibbia, tra i due fiumi, il Tigri e l'Eufrate, e poi la Siria alta, è nata appunto tutta questa cultura semitica da cui viene Gesù, da cui comunque viene gran parte della Bibbia. Ebbene, per questa concezione l'uomo è soprattutto, non è anima e corpo, c'è una concezione unitaria dell'uomo, che è soprattutto corpo con un soffio vitale, corpo animato. Poi quando si dice carne si vuole sottolineare la debolezza, il radicamento che l'uomo ha nella terra, nel mondo, è impastato di terra, carne. Quando si dice corpo si insiste di più sulla persona e sulle relazioni, sulla storia, no? Ma quando per esempio Gesù nell'ultima cena dice questo è il mio corpo, non dice queste sono le mie unghie, la mia pelle, il mio DNA. Dice questa è la mia persona, appunto. Quando i due si uniranno e formeranno una carne sola, si dice appunto di persone che si legano in una relazione profonda. L'altra concezione è quella che viene da Socrate, il grande Socrate, l'iniziatore dell'Occidente. Comunque viene dalla Grecia, di origine greca, che pure c'è nella Bibbia, tutti i sapienziali, ma anche in parte del Nuovo Testamento, per la quale l'uomo è soprattutto anima in un corpo, che è soprattutto limite, prigione in qualche maniera. Ora, queste due concezioni dell'uomo, di cui si serve la rivelazione biblica, queste due concezioni comportano due maniere di concepire la vita dopo la morte. Per quella greca è soprattutto l'immortalità dell'anima. L'anima ha una qualità spirituale immortale, per cui quando si libera dal corpo sussiste. E l'immortalità è quasi una qualità, un potere dell'uomo, creatura spirituale, appunto. Mentre invece per la concezione greca, per la concezione semitica e quindi biblica, la possibilità di vivere dopo la morte è data dal fatto che la potenza di Dio, che si è legata all'uomo, risusciti l'uomo. La resurrezione dei corpi, immortalità dell'anima e resurrezione dei corpi. Unendo queste due culture, questi due linguaggi, il discorso cristiano, già a partire dalla Bibbia, traccia quello schema teologico e catechistico che conosciamo bene e che un documento ufficiale ancora recente del 93 della Congregazione Teologica, Commissione Teologica Internazionale, descrive così, ve lo leggo, queste due o tre righe. La concezione appunto dell'aldilà, in rapporto a questa concezione del corpo, è descritta così. Tra la morte dell'uomo e la fine del mondo permane o sussiste un elemento cosciente dell'uomo che si può chiamare anima. Ricordate, no? L'anima si separa dal corpo, l'anima viene glorificata. Il corpo invece sparisce, ritornerà nella risurrezione, no? Si unirà all'anima. Ricordate questo schema, appunto. Allora sussiste l'anima che è oggetto di retribuzione. Alla venuta del Signore, alla parusia del Signore che avverrà alla fine della storia, attendiamo la resurrezione di tutti coloro che sono di Cristo. Tutti coloro che sono di Cristo risorgeranno. E allora incomincerà la glorificazione eterna dell'uomo intero risuscitato. Continua sempre questo documento. La sopravvivenza dell'anima prima della resurrezione salva la continuità e l'identità tra l'uomo che ha vissuto e l'uomo che risusciterà, perché grazie all'anima l'uomo concreto non cessa mai totalmente di esistere. Mi pare un testo interessante, no? Questo modo di pensare alla salvezza dell'uomo in due tempi, la sussistenza dell'anima subito dopo la morte e la resurrezione dei corpi alla fine dei tempi, per un verso permette di pensare la sorte intermedia dei defunti. Cosa sono i miei cari, appunto, in questo momento? Sono niente, aspettano la resurrezione, sono scomparsi, verranno fatti di nuovo. O la loro vita sta continuando nella forma dell'anima, appunto. Ma il problema è cos'è l'anima senza il corpo? E permette d'altra parte di articolare il tempo della storia con l'eternità di Dio. C'è continuità, appunto, stabilito dalla permanenza del soggetto, dell'anima. Se si dice che i morti risuscitano immediatamente in una pienezza di beatitudine appena morti, si dimentica che la storia continua, resta indietro, fuori dalla pienezza, come si fa a far festa che mancano ancora tanti amici, appunto. Se si dice che il defunto è ridotto al nulla attendendo la resurrezione che verrà grazie a una nuova creazione alla fine dei tempi, i due mondi si giustappongono. Cioè quello che viene creato alla fine e questo che stiamo costruendo adesso sono due mondi giustapposti. Non c'è più continuità tra questa creatura annientata e quella creata di nuovo. Questo fa sì che il linguaggio dell'anima e del corpo in qualche maniera sia insuperabile, no? Perché il tentativo di eliminare il linguaggio dell'anima, che qualcuno fa, è difficile, appunto. L'uomo è pensabile riferendosi solo al corpo. Certo, l'essere umano è una totalità vissuta che non è pensabile al di fuori del corpo. Io sono il mio corpo. Eppure il mio corpo non dice tutto il mio essere. Io ho un corpo. Cioè io sperimento continuamente una distanza tra me e me stesso, tra l'io e il corpo, come se il mio io avesse una certa indipendenza, una non riducibilità al corpo. E questa ambivalenza e complessità che vuol significare la dialettica greca di anima e corpo. E del resto anche la concezione semita che parla del corpo, il soffio che c'è dentro e poi lo spirito di Dio, una divisione tripartita ma comunque parla appunto di una trascendenza del corpo. C'è un'interiorità trascendente del corpo, una riflessività del corpo, un senso del corpo, una verità del corpo. Perché dico queste cose qui? Perché lo capite, che c'è tutto un lavoro da fare sulla nostra fede e sulla nostra predicazione cristiana, per liberarla, per esempio, da tutto un dualismo che ha dominato per secoli, uno spiritualismo razionalistico che ha insistito molto sull'anima, ha spiritualizzato la vita eterna e ha emarginato la resurrezione dei corpi. Ma questo in corrispondenza appunto a un infragilimento del mondo e delle realtà terrestri, cioè della corporeità della salvezza. Un platonismo del cristianesimo, una spiritualizzazione della speranza cristiana. Per molti versi, se ci fosse tempo, si può farlo vedere facilmente. È la radice di molto ateismo moderno. E questo è uno sforzo che il cattolicesimo sta facendo in un recupero del dato biblico da una parte e di un'antropologia più unitaria, in una valorizzazione del corpo, diremmo, che è legata tutto allo sforzo che la Chiesa sta facendo di capire la storia, la parola di Dio nella storia, il rapporto positivo col mondo, anche col mondo moderno. È tutto un linguaggio che cerca di rifarsi alle scienze umane. Noi l'abbiamo sperimentato nel piccolo, per tanti percorsi, questo tentativo. Non soltanto in itinerari di predicazione qui, ma abbiamo tentato per esempio di rileggere tutta una cristologia, tutta una sacramentaria, per esempio la concezione dei sacramenti con questi concetti di corpo. Il lavoro intrapreso dalla Chiesa conciliare per dialogare con la storia, per prendere in considerazione il soggetto, la sua corporeità, ha portato appunto a superare una visione dualistica, razionalistica, tra un mondo spirituale e un mondo sensibile, tra l'anima e il corpo, e ci ha aiutato a riscoprire la corporeità. Se ricordate, l'anno scorso abbiamo fatto tutta una sera su quest'idea del corpo che risuscita, sul tema appunto di una concezione del corpo come corpo parlante, perché parlato, corpo storico, sociale, individuale, che favorisce una più completa rilettura del messaggio cristiano, anche della resurrezione dei corpi. Voi lo sapete bene, ce lo siamo detti tante volte in questi anni, che un sacco di gente pensa ancora che i cristiani dicono che mettiamo giù il cadavere, marcisce e poi il Signore lo ricompone alla fine, no? Un sacco di gente pensa ancora, cioè pensa, non è che lo pensi perché non ci crede più nessuno, però credono che noi diciamo queste cose qui, no? Cioè che abbiamo una concezione così fisicistica, oggettivistica del corpo, e non invece il corpo come relazione, come storia, come legame, come esperienza, appunto. Quindi questo è tutto un lavoro che continueremo a fare ed è comunque da indicare alla comunità come una direzione a cui attendere. Solo che se fosse solo questo, forse ce la facciamo. Se fosse solo in qualche maniera da rifare il concetto di corpo, fosse un'operazione di quel tipo lì, anche se dietro sta evidentemente un diverso rapporto col mondo, con la storia, con la maniera di leggere la Bibbia, con la maniera di fare oratorio, di educare i ragazzi, perché c'è sotto tutta sta roba qui, la maniera di considerare la politica, la città, la modernità. Solo che non si tratta solo di queste. Se potessi dire così, mentre noi stavamo facendo lo sforzo di aggiornamento, è successa una rivoluzione. È successa una rivoluzione. Una frattura di civiltà epocale che ha al centro il corpo e che mette in discussione le più profonde acquisizioni della cultura occidentale. Per dirla in maniera semplicissima, se è possibile, Ci riferiamo alla rivoluzione moderna rappresentata in qualche maniera da Nietzsche, che un po' conosciamo. Nietzsche è per la modernità quello che Socrate è stato per l'età classica. E proviamo a dirlo così. Tutto il cristianesimo è stato greco in questo senso. Ha sposato Socrate. Si è basato sull'idea appunto di ragione, di anima, con un retroterra metafisico, cioè una realtà oltre la fisica, che faceva da piedistallo all'idea della trascendenza, all'idea di Dio, no? Ebbene, questo impianto classico greco del cristianesimo e di tutto l'Occidente è stato ribaltato. Ma non solo da Nietzsche, perché dico è un autore. Dico Nietzsche perché è il simbolo di questa ribellione, perché è il più lucido di tutti nel dire questa cosa qui. Mentre per Socrate, appunto, lo specifico dell'uomo è l'anima, è la ragione che governa il sensibile e garantisce all'uomo l'immortalità, sono i grandi temi della cultura greca. Nietzsche si leva contro questa prospettiva spiritualista e idealista. La malattia dell'Occidente è il platonismo, appunto, la cui versione popolare è il cristianesimo. Popolare nel senso che fa credere ai poveri martiri che i valori verranno ribaltati, no? Soffriamo un po' di qui che di là. Questo è il platonismo popolare, sei in una caverna ma vedi le ombre della luce del vero mondo, no? Nietzsche si leva contro questa visione e fa invece dell'istinto, della pulsione, del corpo inteso come vitalismo, vitalità, fa l'istanza creatrice dell'uomo. Bisogna distruggere il platonismo per instaurare la creatività del desiderio, direi. Guardate che moltissimi atteggiamenti dei giovani, ma dico dei giovani per dire dell'uomo d'oggi, sono ispirati a questo atteggiamento, sono questo atteggiamento. No. In principio era il corpo per la civiltà d'oggi. E al principio del corpo c'è il vitalismo, c'è la vita, c'è la verità, appunto. L'uomo non va più pensato in rapporto alla ragione, all'immortalità, a Dio, ma in rapporto alla vita, al flusso vitale di cui l'uomo è solo un momento. È la vita. È la vita. È come se l'uomo fosse appunto in questo eterno ritorno. È la vita che gira, l'uomo è dentro qui, non è uno che cammina verso un senso. È la vita nella sua dimensione pulsionale, istintiva. Il fondamento dell'umano e la corporeità è la modalità specifica dell'umano, è il modo di vivere la corporeità che afferma la vita. L'antropologico della vita è la corporeità, appunto. Ma questa è l'idea più moderna di tutte. Per cui la religione, la trascendenza, Dio, non possono essere presi in considerazione perché sono incompatibili con la libera affermazione dell'uomo così come si esprime nelle pratiche corporee. La ribellione che l'uomo moderno fa a Dio è rispetto alla liberazione del corpo, non è sui grandi sistemi, non è sull'idea di Dio. È sulla morale che limita il corpo. La morale è il grande strumento del platonismo, la trasmutazione dei valori, appunto. È nella maniera di vivere la corporeità, si tratti dell'identità personale. Si potrebbe, ma gran parte della gente vive per questa identità legata al look, no? Si tratti della sessualità, che non accetta regole, punto. Soprattutto non accetta regole dalla ragione, da valori. Si tratti della salute, che è assoluta, si tratti della natura del mondo, della vita, dell'economia e nella maniera di vivere la corporità, che si realizzano le profonde mutazioni dell'uomo che stanno scardinando le civiltà tradizionali basate sulla ragione, sull'immortalità, sulla trascendenza, e stanno aprendo degli scenari inediti e incerti. Ecco, mi fermo per indicare che qui, se volete, nelle sfere basse della corporeità, nelle alte sfere della corporeità, è qui che il messaggio cristiano deve giocarsi. Ed esso ha molte chance. Certo, non quel cristianesimo platonico che aveva schifo del corpo, che non conosceva Gesù Cristo, che parlava di un Dio che sta sopra. Il cristianesimo ha molte chance perché esso si fonda sull'incarnazione, su un Dio che è corpo. E culmina con la promessa della resurrezione dei corpi. Purché i cristiani colgano fino in fondo questa sfida. Il discorso cristiano non sembra cogliere fino in fondo l'ampiezza e la profondità di questo divorzio tra il messaggio cristiano e le rivendicazioni antropologiche contemporanee. Ma la via è quella lì. O il cristianesimo va da un'altra parte, o la via è quella lì. Quello di trovare la trascendenza del corpo, quello di trovare la verità del corpo. Perché il mondo moderno ha scelto il corpo. Ma se l'ha scelto anche Dio. La via è quella di andare fino in fondo al mistero del Dio cristiano che si incarna. Cioè, è quello di accogliere e pensare fino in fondo l'incarnazione come lo specifico cristiano del discorso su Dio, cioè Cristo. E perciò entrare da cristiani nel destino storico del corpo di quest'uomo d'oggi e di questa civiltà, per aprirne il senso, la riflessività, l'interiorità, la parola, bisogna scoprire la parola che Dio rivolge all'uomo nel corpo. Come? Abbiamo fatto tanti discorsi, anche degli itinerari su questi temi, no? Attraverso le grandi esperienze umane in cui Dio passa. Dobbiamo trovarci lì. Dobbiamo trovarci lì e far trovare lì l'uomo. L'interdetto e la morte. Se questa civiltà non riesce a assimilare la funzione positiva del no, è morta anche come civiltà, non è solo morto il cristianesimo. Si apre così la rivelazione, no, è il peccato, si apre così. E lo spazio di Dio si apre così, come lo spazio del papà, della mamma e di tutte le relazioni fondatrici. Il riconoscimento del limite della morte, l'assoluto della morte, che contiene in se stessa la parola dell'interdetto radicale. Questo è uno dei luoghi decisivi, torniamo al discorso della prima sera. La morte, appunto, in qualche maniera è al centro della vita. Questo non bisogna lasciarlo cancellare dalla civiltà, siamo fritti tutti, se no, non solo il messaggio cristiano. La generazione e la grazia, la procreazione dei figli dell'uomo come esperienza di dono, la sessualità o l'incontro nella carne, nella fede. E quindi la formazione appunto del legame di coppia, del matrimonio, della famiglia, come una realtà sacra appunto, come realtà di fede, la sofferenza e la compassione, la libertà per la tenerezza o per la fraternità, è la grande questione politica appunto. Eccetera. E facendo passare il nostro corpo in questi luoghi simbolici decisivi, che si educa il corpo alla trascendenza, che il corpo impara chi è, no? E che Dio può parlare al corpo, inserendo il corpo in racconti. Vengono meno i miti, i racconti, che danno senso, cioè che fanno delle pulsioni, fanno una storia. E continuare a raccontare la vita, appunto, che i corpi parlino, e parlino a chi ascolta e riascoltino, e si creino dei racconti comunitari, no? E legami, comunità. Vedete come i discorsi si legano tra il sacramento, la comunità locale, il territorio, le storie, le generazioni, i piccoli, i grandi. Vedete cos'è una parrocchia, che potenziale ha? Di fronte a sta marmellata universalistica dei messaggi che arrivano televisivamente, la sopravvivenza dell'uomo è legata al fatto che si creino comunità, che esistano comunità di corpo, corporee. Il messaggio cristiano non si manda per televisione, non si manda per messaggi, si manda da faccia a faccia, come la vita. Questo è il patto che ci proponiamo, il terzo patto concreto. E che, come gli altri, si sta realizzando, si può realizzare, è possibile a tutti, che si può fare in maniera impensabile in un quartiere, in una parrocchia, questo impegno etico civile per l'uomo, per i bambini e la loro educazione, per i giovani e l'edificazione del matrimonio, della famiglia, per la città politica perché diventi casa, per i poveri e sofferenti e la compassione. Ditemi voi, se... Perché la vera obiezione alla resurrezione della carne è la carne insanguinata, struprata, violentata, offesa, uccisa, schiacciata dal male, deformata. L'han visto che non era più un volto d'uomo, dice Isaia. Come si farà a parlare di Dio se non attraverso la compassione verso la carne più spaccata? È così che si potrà permettere al corpo dell'uomo di nascere e di vivere come umano. E si potrà disporlo ad accogliere la stupenda promessa della resurrezione dei corpi. Quindi tutto l'impegno civile, culturale, politico, artistico anche. Cos'è l'arte se non tante volte un po' goffo, un po' gigionesco, un po' equivoco, lo sappiamo. Ma cos'è l'arte se non un immaginare il corpo più bello? E allora dico, tutto sto lavoro che la parrocchia fa non è per portare in chiesa, non è per dimostrare che allora noi abbiamo e portiamo... È perché appunto Cristo sta morendo nella carne di ogni uomo e noi lo possiamo trovare solo ricostituendo l'integrità della carne dell'uomo, la resurrezione dei corpi appunto.